venerdì. Venerdì è uscito per Rai Libri, Passo Falso, il suo nuovo saggio in cui ripercorre le ultime vicende del Regno Unito. E qui con noi stasera Marco Barbello.
Marco Barbello, il corrispondente della Rai da Londra. Buonasera Marco, benvenuto.
Buonasera.
Grazie, ci vediamo finalmente.
Sì.
Dal vivo, perché noi ti disturbiamo spesso per il collegamento.
Devo dire un'altra cosa.
Un'altra cosa.
Grazie dell'invito.
Allora, questo è il libro che ha presentato poc'anzi Filippa, esce venerdì per Rai Libri, Passo Falso. È un saggio che racconta dell'Inghilterra, ma anche dell'Europa, più in generale, che ci aiuta a capire e a riflettere su un tema così pressante, urgente, come quello che riguarda l'Inghilterra dopo la Brexit. Tu hai fatto un'inchiesta, diciamo, severa, ecco, sulla situazione del Regno Unito, dove vivi da 15 anni, hai vissuto per 15 anni, parli dei danni della Brexit, ma anche, diciamo, di un futuro incerto della monarchia. Scrivi che il titolo del tuo Passo Falso, che mostro volentieri, avrebbe potuto essere Fantasilandia, perché l'espressione fantasy Brexit è entrata nell'uso comune. Che cosa vuol dire? Perché?
Vuol dire che c'è un grande scarto tra l'immagine che ancora abbiamo del paese, che passa anche attraverso le vicende reali, e quello che invece sta succedendo dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. E credo che questo sia un libro tempestivo, lo definirei così, perché adesso è il momento, si può cominciare a fare un primo bilancio di questo passaggio storico, che è stata la prima volta che un paese membro dell'Unione Europea decide e ha deciso di andarsene. Dicevo, si può fare adesso un bilancio, perché sappiamo il referendum è stato nel 2016, poi anni per le trattative per uscire, poi Brexit, formalmente il Regno Unito non è più parte dell'Unione Europea dal gennaio del 2020, quindi poche settimane prima della pandemia.
Quindi tutti, diciamo,
tutto quello che è successo dopo, e l'introduzione delle nuove norme è stata dal 1 gennaio 2021, quindi siamo ancora in piena pandemia.
È stato imputato.
Tutto
tutti i danni conseguenti
batteria,
alla Brexit
sono passati in batteria.
Okay.
Esatto. Adesso è il momento di cominciare a fare i conti,
con la realtà.
Stanno facendo gli inglesi, e i conti non sono molto positivi.
Ecco, che cosa succede? Che cosa ha comportato? Che cosa comporta la Brexit nella quotidianità e anche, diciamo, più in generale?
Allora, visto dai britannici, possiamo due riferimenti di episodi forse minori, ma voglio dire, i pomodori e la lattuga razionata nei supermercati, anche se è stato
perché
un
non arrivano.
Perché sono cambiati i fornitori, e quindi quello che arrivava prima
dall'Unione Europea,
soprattutto il Sud Europa per quanto riguarda frutta e verdura, Spagna, Italia, Grecia, adesso arriva molto di più da Marocco, Tunisia, Israele, quindi paesi molto più lontani e che sono anche meno abituati ad affrontare i volumi, quindi è bastato. La motivazione ufficiale è che faceva freddo, c'è stato un inverno rigido in Nord Africa, ed è vero, ma il motivo è proprio perché arriva molto più merci dal Marocco che non.
Quindi le persone nella loro quotidianità avvertono.
Chiunque viva oltre Manica ha dei disagi, le code a Dover appena c'è un ponte, come nell'ultimo caso il Ponte Pasquale, e sono perché si lamentano molto, l'autorità dice: ah, ma i doganieri francesi fanno i controlli, è finita la libera circolazione, quindi bisogna riguardare i passaporti. Sappiamo che sono problemi anche in Italia di code per rinnovare i passaporti, anche per il fatto che adesso si va oltre Manica solo con il passaporto. E questo è il nuovo normal, the new normal.
Non c'era da sorprendersi.
No.
Il passo falso di cui racconti, appunto, è proprio questo. Cioè, nel 2016 il 51,89% dei britannici ha scelto di lasciare l'Unione Europea, cioè un'esigua maggioranza.
Comunque,
però,
in democrazia conta uno in più,
conta,
quindi
quello
è stata una scelta.
Però oggi, secondo i sondaggi, la maggioranza non voterebbe più a favore di Brexit, questo lo confermi?
Quando dicevo che incominciano a fare i conti anche i britannici, è perché è ormai da mesi che i sondaggi segnalano, siamo ormai quasi ai 2/3, che dice: beh, non è stata un'idea brillante uscire dal maggior mercato del mondo, il mercato unico europeo, che è quello dei dirimpettai, dei più vicini, dei paesi con cui erano abituati a trattare commercialmente. Però non è solo una questione economica, cioè è una questione che riguarda la ricerca, l'università e riguarda, prima esordivo dicendo, visto dai britannici, visto da noi europei e moltissimi italiani, anche qui ci sono conseguenze negative. I nostri ragazzi vogliono andare a studiare in Inghilterra,
certo,
devono pagare tasse universitarie almeno il doppio, perché non siamo più equiparati ai britannici come prima, non c'è più accesso ai prestiti d'onore, chiunque vada cercando un lavoretto non può più farlo, deve già avere un contratto che lo aspetta dall'altra parte, un contratto con un certo stipendio.
Certo, extracomunitari. Certo.
Extracomunitari.
Certo. Tra l'altro, ecco, qualche giorno fa, altro problema, in Irlanda si sono festeggiati addirittura la presenza del presidente Biden, no? I 25 anni degli accordi di pace del Venerdì Santo tra i governi del Regno Unito e quello irlandese e la maggior parte dei partiti del Nord Irlanda. Ecco, anche su questo la Brexit ha conseguenze, può avere conseguenze dannose, cioè il confine adesso è un confine quello fra l'Irlanda del Nord.
Sarebbe, in realtà non vogliono toccare quell'equilibrio. Il nocciolo qual è? Che quando si torna indietro nella storia si fanno pasticci e quindi si sono riaperti delle questioni drammatiche, perché in Nord Irlanda c'è stata una guerra civile per 30 anni.
Terribile, certo.
L'accordo di pace del 98 era sostanzialmente basato sul fatto che sia il Regno Unito che l'Irlanda erano paesi europei, c'era la libera circolazione, non serviva più avere controlli di frontiera, e adesso che si fa? Tra l'altro lì hanno avuto il meglio dei due mondi, cioè se uno risiede in Nord Irlanda può indifferentemente avere il passaporto britannico o irlandese, quindi
certo,
una sovranità condivisa che adesso è messa in discussione dal fatto che il Regno Unito è fuori.
L'Inghilterra esercita da sempre un grande fascino per noi italiani ed è importante leggere Passo Falso davvero per entrare nel nuovo Regno Unito, come ci sta facendo intuire molto bene Marco Varvello. E un aspetto certamente centrale è quello della monarchia, istituzione che tu definisci anacronistica, sempre meno centrale perfino per i più tradizionalisti, lo diciamo a qualche giorno dall'insediamento di Re Carlo.
Allora, è anacronistico che il capo dello Stato, in questo caso Re Carlo III, sia nella sua funzione di capo dello Stato solo perché è figlio del precedente, quindi è un discorso sulla monarchia.
Quella è la monarchia, sì.
Quella è la monarchia, l'Italia ha scelto, gli italiani hanno scelto la Repubblica subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi siamo su un altro scenario. Attenzione però, il soft power, cioè l'immaginario collettivo globale che ancora la monarchia...
Stai attento con le parole anglosassone, perché c'è la multa.
Stai
molto attento.
Spero che i nostri giovani imparino comunque sempre l'inglese che gli serve per girare il mondo.
Sono molto d'accordo con te.
Dicevo che la speleologa spagnola che esce dopo 500 giorni e che dice non si è stupita della pandemia che era finita, non ha detto che orrore la guerra in Ucraina, ha detto ma veramente la regina Elisabetta è morta? Questo vuol dire che c'è un immaginario collettivo legato alla monarchia britannica meraviglioso che serve anche in chiave turistica. Se poi mi chiedi quale sarà il futuro, primo cominciamo a seguire l'incoronazione che sarà spettacolare e meravigliosa. Certo, il lunghissimo regno di Elisabetta ha paralizzato,
ecco,
ha congelato.
Tu dici che questo lunghissimo regno in realtà ha rappresentato anche un problema per certi versi, perché ha impedito l'evoluzione dell'istituzione monarchica.
Allora, sicuramente, non so se 30, negli ultimi 20 anni non succedeva più nulla perché nessuno si azzardava a criticare la figura emblematica della regina Elisabetta. Questo ha lasciato le cose come erano, tanto è vero che adesso Re Carlo III, secondo me, deve affrontare il problema del Commonwealth con sempre più paesi che appunto si chiedono se il loro capo dello Stato deve continuare a essere il re o scelgono la Repubblica come la maggioranza ha già fatto. La Camera dei Lord che non è elettiva e che quindi vorrebbero riformare, la Chiesa d'Inghilterra che è Chiesa di Stato, cioè il re nomina i vescovi, quindi siamo in un mondo un po' medievale, diciamo così.
Un po' sì. Dici anche che il matrimonio fra Harry e Meghan è stata un'occasione perduta.
Certo.
Tu che insomma ne hai seguito tutte le vicende della monarchia, sei arrivato a Londra come inviato della RAI proprio il giorno della morte di Diana, quindi insomma ne sai.
Non sono sempre rimasto lì, sono stato anche però, insomma, in Germania a lungo.
Perché dici che è stata un'occasione perduta?
Beh, perché quella, infatti, all'inizio è stata interpretata anche dai tabloid che poi hanno messo nel mirino la coppia americana, diciamo così. Avevano visto un'opportunità proprio in chiave globale, cioè per la prima volta avere non l'erede al trono, ma insomma il fratello minore con una moglie di origine afroamericana e quindi poteva davvero, infatti, non a caso la regina Elisabetta li aveva nominati rappresentanti della corona per il Commonwealth, proprio che li avrebbero mandati in giro e sarebbe stato molto più inclusivo avere una... Poi hanno rovinato tutto da entrambe le parti, direi molto più da parte di Harry e Meghan che non da parte della famiglia.
Ultima domanda su Harry e Meghan, ma agli inglesi interessa qualcosa di loro? Perché cioè, noi ne parlano in molti, ma sostanzialmente diciamo, la nostra vita, senza offesa per nessuno, non è che cambia
continua
regolarmente o irregolarmente, a prescindere dalla vicenda dei due. Gli inglesi che rapporto hanno?
Gli inglesi non vedono assolutamente bene la coppia perché sono quelli che se ne sono andati e che parlano male della propria famiglia, che sia la famiglia reale, che sia una famiglia normale, quindi li vedono un po' come traditori. Il discorso è sugli americani, perché gli americani avevano visto questa coppia che criticava il vecchio potere monarchico inglese, poi insomma gli Stati Uniti sono nati con una ribellione a loro essere colonie e adesso sono un po' stufati anche gli americani. Non so se avete visto il cartone animato di South Park che li prende clamorosamente in giro, poi dicono che non verranno invitati adesso al Metropolitan, il Gran Galà del Metropolitan, quindi bisogna un po' vedere, secondo me sono in ribasso su entrambe.
Però il libro poi Despair di Harry è un bestseller, insomma.
Sì, è un bestseller per chi è appassionato di queste cose, non lo so se in Italia è proprio...
No, in Inghilterra dico.
No, più in America.
Più in America.
Più in America.
Senti, ancora una domanda invece che riguarda, tornando alla Brexit, stiamo parlando di Passo Falso, libro di Marco Varvello che uscirà per Rai Libri venerdì. Nel 2024 si terranno le elezioni politiche nel Regno Unito e i sondaggi danno in vantaggio il partito laburista di Starmer di circa 20-25 punti. Tu pensi che se loro dovessero vincere ci può essere un ripensamento su Brexit o ormai diventa impossibile di nuovo tornare indietro?
Prima risposta, è anche un ciclo politico, quindi è molto probabile che questa volta, l'anno prossimo, siano in maggioranza i laburisti perché i conservatori sono al governo dal 2010, c'è veramente un ritmo e un'esigenza di ricambio. Fino adesso i laburisti guidati da Starmer sono stati molto prudenti sulla vicenda Brexit perché nessuno vuole, è tossico quell'argomento lì, quindi nessuno vuole arrivare. Quello che tutti dicono è che il discorso non è più di tornare membri dell'Unione Europea, ma di riprendere rapporti che, come la Svizzera non è membro, ma ha 3.000 accordi culturali, eccetera. Punto chiave, ad esempio, i fondi sulla ricerca Horizon, le università britanniche stanno perdendo centinaia di milioni di fondi europei per la ricerca e avrebbero bisogno di recuperare. Quindi tutto questo, riconnettersi con l'Unione Europea e con gli altri paesi.
Senti,
per il bene di tutti, perché ripeto, poi ci andiamo in mezzo
assolutamente
anche noi.
Un tema che ci accomuna, per chiudere, è stato il tema che ha messo in qualche modo in relazione la Brexit con l'immigrazione, no? È stata una bandiera di Brexit al grido di British jobs for British people, cioè lavoro inglese per gente inglese. Eppure, secondo le stime, mancano 1,5 milioni di lavoratori stranieri.
Perché evidentemente il sistema economico britannico, come quello di tanti paesi avanzati, ha bisogno di manodopera che arriva da altri paesi, tanto più che nel 2022, va bene che era il dopo pandemia, ma l'immigrazione sia legale sia illegale, e cioè clandestini dalla Manica, è stato ai massimi. È cambiata la tipologia, sono meno europei, arrivano più asiatici, arrivano da altri paesi, ma il discorso di get back control, di riprendere il controllo, penso che sarò punito
ha detto lui
clamorosamente, ma riprendersi il controllo anche delle frontiere e sì, però in un sistema aperto poi hai bisogno, ci faranno degli accordi settoriali per portare ad esempio gli stagionali per i raccolti.
Ma il
questa
fatto
è la,
che il premier sia di origine indiana come la ministra dell'interno, come il sindaco di Londra, cioè nessuno viene, cioè nessuno legge una contraddizione.
Sono spesso gli immigrati di seconda e terza generazione sono quelli che dicono noi ce l'abbiamo fatta e quindi dovete farcela anche voi. Questo però è un aspetto molto positivo del Regno Unito, è l'unico grande paese europeo veramente multietnico e multiculturale e che ha integrato generazioni di immigrati.
Marco Varvello, Passo Falso, Rai Libri, da venerdì. Grazie Marco, grazie davvero.
Grazie a te.
Noi andiamo avanti, Filippa, parlando di, ancora di attualità.